Siamo live? Non live, siamo pronti.
Siamo vivi.
Siamo vivi. Siamo alive. Siamo vivi.
Siamo vivi.
Siamo pronti a registrare questo video. Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi sono in presenza di Stefano, che forse conoscete già e forse no. Ti lascio la parola per presentarti.
Ciao, sono Stefano del canale Lingua e Passione e, come dice il titolo del mio canale, ho una grande passione per le lingue straniere e vivo e respiro lingue straniere un po' tutti i giorni e mi piace parlarle e parlarne, anche con Simone, ovviamente.
Anche con me. Per fortuna io e Ste ci siamo già incontrati qualche mese fa a Bruxelles e ci siamo promessi di vederci più spesso. Allora, diciamo che quest'anno proviamo a vederci più di una volta, anche se siamo entrambi abbastanza impegnati. Faremo del nostro meglio. Voi fateci sapere se questo tipo di conversazioni dal vivo vi piacciono oppure no.
Bene, cominciamo.
Siamo pronti. Siamo pronti per iniziare. Io ho preparato alcune domande per Stefano e in realtà la domanda più importante che entrambi pensiamo sia importante, entrambi pensiamo che sia rilevante, è come fare a mantenere, chissà se si sentirà questo uccellino, la domanda che per noi è importante e rilevante è come fare a mantenere lo studio di una lingua attivo anche dopo tanti mesi o dopo tanti anni. Ci sono molti studenti che iniziano a studiare per esempio nel 2020 e studiano per 2, 3, 3 anche 4 a 5 anni. È difficile mantenere un buon livello di studio. Stefano è un esperto su questo argomento e quindi ho deciso di intervistarlo proprio su questa cosa.
Sì, tu hai parlato di anni, però per molte persone si tratta in realtà anche di pochi mesi, no? Quindi la motivazione iniziale che ci spinge a cominciare una nuova lingua, per esempio a studiare l'italiano, può venire meno, può diminuire anche bruscamente, in modo improvviso, anche dopo 3-4 mesi. E secondo me uno dei fattori principali in assoluto, che almeno parlo personalmente, mi ha permesso di continuare a studiare lingue per decine di anni, è la passione, il puro divertimento nell'atto di imparare. Quindi dobbiamo cercare di fare in modo che lo studio di una lingua non sia un dovere, un fastidio, una cosa che ci pesa, ma qualcosa che ci diverte, che ci fa sentire bene. Il puro e semplice fatto di imparare qualcosa di nuovo, come dico spesso io, ogni singola parola, espressione, verbo, punto grammaticale, qualsiasi cosa che impariamo è un passo in avanti nel nostro viaggio. E se noi impariamo ad amare il viaggio quasi più della destinazione, abbiamo il presupposto giusto per andare lontano. Okay.
Prima Stefano ha detto anche con l'italiano, pensate quanto è vera questa cosa della passione. Stavamo parlando al bar e lui ha detto che bello questo verbo in lingua italiana. Parlavamo di un verbo di cui forse parleremo più avanti. Lui ha detto che è bello questo verbo, no? In lingua italiana, che è una cosa che succede poche volte con persone madrelingua di quella lingua, per esempio dell'italiano. Non mi succede spesso di parlare con amici che mi dicono che è bello quel verbo, che è bella quella parola. E invece Stefano sì, proprio perché la passione ce l'ha a un livello esagerato anche per la lingua italiana. Quindi abbiamo parlato di passione, c'è qualcos'altro che può essere utile?
Sì, decisamente. Quindi abbiamo parlato, diciamo, della mentalità, no? Dell'aspetto della motivazione, ma poi servono anche dei consigli pratici, servono delle cose pratiche, valide nella nostra vita di tutti i giorni. La prima cosa che mi viene in mente è che la chiave per uno studio prolungato delle lingue è cercare di fare il possibile per integrare le lingue straniere nella tua vita. Che cosa significa? Naturalmente la cosa migliore che possiamo trovare è un lavoro che ci permetta di o che sia proprio nel campo delle lingue straniere, come l'insegnamento, la traduzione, l'interpretariato, qualsiasi cosa, oppure che almeno ci consenta di usare queste lingue straniere. Per esempio, qualsiasi lavoro anche aziendale che comunque ti metta a contatto con clienti o colleghi stranieri, che se tu parli, non lo so, tedesco e inglese, puoi usare il tedesco e l'inglese per quasi quotidianamente per parlare con, per comunicare con altre parti dell'azienda. Insomma, se siamo abbastanza fortunati da trovare una situazione del genere, è l'ideale. Però che cosa succede? È ovvio che non tutti possiamo trovare questa soluzione. Io ho fatto il traduttore, l'insegnante, adesso lavoro con le scuole di lingua online, quindi sono fortunato da questo punto di vista. E sono costretto, tra virgolette, a usare le lingue quotidianamente. Ma se non abbiamo questa fortuna, o questa opportunità, un'altra cosa che possiamo fare è cercare di creare una routine per lo studio di una lingua o di tante lingue, quante ne vogliamo, in modo tale che, cioè una specie di disciplina, no? In modo tale che, faccio un esempio, a una certa ora del giorno prendo un caffè e studio, passo 20 minuti, mezz'ora con la lingua che voglio studiare. Cascasse il mondo, altra bellissima espressione, cascasse il mondo, cioè assolutamente quel momento è per me e la lingua, ok? Quindi questo ci permette di creare una routine. All'inizio non è facile, all'inizio sarà difficile, però se noi riusciamo a forzarci un po' per un paio di settimane, 3 settimane, un mesetto, poi questo diventa una routine, diventa un momento intimo che abbiamo con il nostro studio e una cosa di cui non possiamo più fare a meno, ok? Bisogna fare attenzione, io non consiglio di pensare di fare 1 ora e mezza, 2 ore tutti i giorni, perché diventa un compito troppo grande che non riusciremo mai a mantenere, e quindi questa routine non viene proprio a crearsi. Se invece è un attimo, un momento molto breve, 20 minuti, 30 minuti, lo possiamo trovare. Io lo faccio la mattina, alle 8 di mattina, io ho i miei 30 minuti con la lingua che voglio studiare.
Diciamo che una cosa che con me ha funzionato a proposito di costruzione della routine è il fatto di trattarmi un po' come un robot. Cioè, quando un robot non funziona, quando un computer non funziona, noi non è che sbattiamo le mani sul computer, no? Cerchiamo il modo di correggere il funzionamento di quel robot, di quella macchina. Ed è una cosa che noi, secondo me, soprattutto con noi stessi, non riusciamo a fare. Cioè, appena noi saltiamo quel giorno di routine, iniziamo a dire, ecco, lo sapevo, non sei in grado di reggere alle tue promesse, di mantenere le tue promesse, quindi iniziamo a darci addosso e a dirci tante brutte parole a cui poi iniziamo anche a credere. Sì. E una cosa che a me ha aiutato è pensare a questa routine, che sia giornaliera, che sia 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, e quando succede, che succederà sempre, che perdiamo un giorno o perdiamo 2 giorni, perdonarci questa cosa e poi cercare di riprendere questa routine senza essere troppo, troppo strict.
Bravissimo. La capacità di perdonarsi e di accettare il, chiamiamolo fallimento, ma anche il mini fallimento, il micro fallimento, diciamo così, è fondamentale, perché innanzitutto riconosciamo che siamo esseri umani e come tutti gli esseri umani facciamo degli errori, abbiamo delle piccole mancanze. E questa accettazione ci permette di vivere l'esperienza di apprendimento, che sia di una lingua o di qualsiasi altra cosa, in un modo molto positivo, naturale, piacevole, e quindi l'esperienza di apprendimento diventa piacevole. Se noi la trasformiamo in un martirio, in qualcosa di veramente, veramente spiacevole, non ci guadagna nessuno.
Diciamo che prima hai parlato di studiare la lingua per tanto tempo, e hai detto che passione, disciplina e routine sono 3 concetti necessari per far sì che lo studio della lingua proceda per tanto tempo. Sempre sulla falsa riga di questa cosa, quindi seguendo questo concetto di studiare per tanto tempo, c'è un campanello d'allarme che ti fa dire: aspetta, il tempo che sto dedicando a questo studio non sono efficace nello studiare in questo modo. C'è stato un momento nella tua esperienza in cui hai detto: non sto usando bene il mio tempo, non sto studiando bene.
Sì, questo succede secondo me quando ci accorgiamo che i materiali che stiamo usando per studiare, per progredire, in realtà non ci fanno progredire affatto, perché sono troppo basilari e noi abbiamo già superato un certo livello. Quando ci accorgiamo che capiamo tutto, che capiamo il 100%, è il momento di cambiare, è il momento di cercare nuovi stimoli. Stimoli sia a livello linguistico, nel puro senso di vocabolario che non conosciamo, aspetti grammaticali che ancora non sappiamo usare, eccetera, sia proprio a livello invece di contenuto, perché se un libro di testo alla 30ª unità mi ha un po' stufato, non ho più stimoli perché i temi che tratta sono troppo semplici o non mi interessano, allora è il momento di cercare nuovi stimoli, cercare materiali più avanzati, magari addirittura per madrelingua, pensati per madrelingua, quindi dei podcast su dei temi che ci piacciono. Mi piace la storia? Podcast ce ne sono tanti, non faccio pubblicità, ma ce ne sono tanti. Podcast sulla storia, canali di YouTube che trattano l'argomento. Mi piace lo sport, posso cominciare a leggere articoli di sport scritti proprio da giornalisti sportivi italiani, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo capendo il 100%, paradossalmente c'è qualcosa che non va. Allora dobbiamo cercare di usare materiali dove qualcosa non capiamo, dove c'è quella percentuale, quel 30-20% di novità che noi vogliamo andare a coprire per poter progredire, altrimenti rimaniamo sempre lì fermi dove siamo.
Ovviamente questa cosa di aumentare il livello di difficoltà è qualcosa che da autodidatta si può fare. Forse con un insegnante o con un tutor diventa qualcosa di più semplice, perché ovviamente quando uno è nel buio della propria cameretta, quindi quando siamo da soli, è più facile dire: va bene, capisco tutto, studio da quel materiale, oppure prima parlavamo di Duolingo, riesco a fare la mia unità, riesco a fare quegli esercizi e mi accontento di questa cosa, mentre avere qualcuno che ti forzi a ricercare quella difficoltà di cui parlavamo prima, ti permette anche di aggiornare il tuo materiale di studio, ti permette di uscire da quella che è diventata la tua nuova comfort zone. E quindi diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di ampliare piano piano il nostro fascio di luce sulla nuova lingua.
Sì, vuol dire che avere qualcuno con cui confrontarsi facilita.
Sì, non per forza un tutor, può essere anche un altro studente della stessa lingua.
Sì, sì, questo è vero. Sì, guarda, cercare una qualche forma di rapporto che sia con un insegnante o con un altro studente o con un qualcuno che già parla la lingua bene, che ti può consigliare, è sempre positivo. Diciamo, la lingua in sé per sé può essere bella, a me piacciono le lingue anche in sé per sé, significa che mi piace la lingua, diciamo, in quanto tale, si dice, no? Cioè con i suoi suoni, con la sua grammatica, riesco a trovare piacere anche in questo, ma la cosa vera per cui esistono le lingue è la comunicazione con gli altri, quindi isolarsi nello studio di una lingua ha poco senso, se guardiamo, no? Se ci astraiamo e guardiamo da fuori, non ha molto senso imparare una lingua fine a se stessa. Quindi più abbiamo persone che ci accompagnano in questo viaggio, meglio è. Il viaggio è più divertente quando siamo in compagnia, no?
Quante perle da questa conversazione.
È così.
Ma mi è venuta in mente un'altra domanda che probabilmente si ricollega alla routine, e anche al fatto della disciplina. È facile pensare a quante ore dedicherò a settimana o al mese alla lingua. Per esempio posso dire mezz'ora ogni giorno, 20 minuti ogni giorno. Nella tua esperienza però come fai a decidere, e questa è una domanda anche di curiosità personale, decidi in anticipo quale sarà il materiale su cui ti concentrerai? Perché spesso succede che un autodidatta si concentri molto sull'input e si concentri poco sull'output, si concentri poco per esempio sul parlare o sullo scrivere. Qual è la tua esperienza sul bilanciamento delle risorse e degli strumenti per studiare?
Allora, inizialmente io cerco sempre di limitare l'uso dei materiali a un numero piccolo di materiali, perché come parlavamo anche prima di questo, attualmente abbiamo un accesso quasi infinito a materiali online, con l'avvento di internet praticamente è cambiato tutto e volendo potremmo avere accesso a 1000 risorse diverse, 1000 canali di YouTube, 1000 libri, 1000 cose per imparare. Allora io cerco sempre di sceglierne una, basandomi sul ovviamente sul passato. A me piace per esempio la serie Teach Yourself, okay. Ma c'è chi invece usa, chi preferisce Assimil, chi altri corsi ancora, e cerco di rimanere su quello, ok? E poi qualche input diverso, video su YouTube e audio con un podcast. Però mi focalizzo solo su queste cose. A un certo punto, che può variare a seconda della lingua che sto studiando, perché se è una lingua molto vicina alla mia al mio italiano, alla mia lingua madre, o a un'altra lingua che so già bene, riesco a farlo prima, altrimenti lo devo fare dopo. Ma a un certo punto, parliamo di almeno dopo un paio di mesi, tre mesi, trovo importante cominciare a produrre, quindi non solo input ma anche output, e per cominciare a produrre cerco qualcuno con cui parlare o scrivo una specie di, non dico diario perché non lo è, però un semplicissimo esercizio che ti prende forse 5-10 minuti, non di più, al giorno, è provare a scrivere che cosa hai fatto, che cosa farai domani, che cosa vorresti fare. Puoi cominciare a usare anche punti grammaticali diversi a seconda di quello di cui parli. Quindi c'è la scrittura, che è produzione scritta, e c'è il parlare con qualcuno, che è produzione orale. Quindi a un certo punto comincio abbastanza presto rispetto ad altri poliglotti che studiano in altri modi. A me piace cominciare relativamente presto, appena sono in grado di sostenere una conversazione che vada al di là del grazie, del ciao e del come stai, ecco.
Ok, quindi diciamo che inizialmente ti concentri moltissimo sull'input, e ovviamente la differenza tra una lingua e l'altra riguarda anche la vicinanza con la tua stessa lingua, quindi con la tua lingua madre. Ci sono anche nel mio caso, nella mia esperienza da insegnante, ho visto che ci sono persone che si sentono pronte prima a iniziare a parlare, mentre altre vogliono aspettare 4, 5, 6 mesi. Io cerco sempre di dire inizia quando te la senti, non deve essere una cosa che ti stressa o ti mette sotto pressione, perché altrimenti, ritornando al punto della passione, diventa qualcosa che non ti piace più fare, diventa una cosa quasi una cosa spiacevole.
Esatto. Io punto sempre a fare in modo che l'apprendimento sia un divertimento, e quindi c'è un cane molto bello tra l'altro e quindi non penso che farei mai una cosa che mi mette angoscia, ecco. Poi chiaramente ci si può fare anche un discorso del tipo se io ho sempre angoscia di parlare allora non parlo mai. No, naturalmente no, però c'è diciamo l'equilibrio, bisogna trovare un equilibrio fra il perfezionismo, che è negativo, ok, non dobbiamo essere perfetti perché non possiamo essere perfetti, quindi bisogna capire per prima cosa che non possiamo essere perfetti, e questo è fondamentale per superare la paura di fare errori quando parliamo. Una volta che comprendiamo questo possiamo lasciarci andare e usare la lingua che, come dicevamo prima, non è altro che un mezzo di comunicazione.
Stefano, io sono molto contento di queste due chiacchiere che abbiamo fatto e spero che sia stato utile per chi ci ha ascoltati. Abbiamo dato principalmente consigli a persone che probabilmente studiano da tanto tempo, studiano da un po' di tempo. Ci sono invece dei consigli che senti di dare a chi è un vero principiante, probabilmente un principiante in questo momento ha anche fatto fatica a seguire la nostra conversazione, se sta seguendo la nostra conversazione, oppure qual è il consiglio che tu dai a te stesso quando inizi una nuova lingua, perché ci saranno delle volte in cui tu ricominci e ritorni ad essere un principiante. Qual è il consiglio che dai ai principianti di una lingua in generale?
A gennaio di quest'anno ho cominciato a imparare una nuova lingua e ho appena fatto un video interamente dedicato a questo argomento, okay. Quindi posso solo consigliare di andare a vedere questo video, che è in inglese, sul mio canale, dove parlo dei miei, diciamo, 7 passi fondamentali per cominciare a imparare una nuova lingua. Ti ringrazio anche di questa opportunità per fare pubblicità un po'.
Noi con le pubblicità occulte siamo sempre sul pezzo, siamo sempre concentrati. Va bene, questo è un video... Questo video di cui parlava Stefano è un video che a me è piaciuto molto, e anche se non è in italiano ma è in inglese, io penso che sia sempre importante, al di là dello studio della lingua, cercare di avere anche un po' di struttura, un po' di metodo di studio, e quindi ve lo consiglio. Stefano, io sono contento di questa conversazione. C'è qualcosa che vorresti dire per chiudere? C'è qualche risorsa che ti senti consigliare in particolare, oppure no? Oppure possiamo semplicemente dire ciao ciao e alla prossima. Dimmi tu.
Allora, per chi ha problemi a cominciare a parlare, adesso lo dico in modo molto breve, ma potremmo fare un intero video probabilmente, anzi la prossima volta che ci vediamo facciamo il video su questo argomento. Parlate con voi stessi, ragazzi. Parlate con voi stessi prima di andare a parlare con le altre persone, perché è un metodo sorprendentemente utile ed efficace, ma ne parleremo al prossimo video. Grazie per oggi.
Grazie a te e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.